Eccoci qui, buongiorno. 6 minuti dopo le 6 del mattino di questo venerdì 6 agosto 2021 parte una nuova puntata di Non Stop News. E allora, signore e signori, buongiorno a Barbara Sala.
Eccoci, buongiorno a quello biondo Enrico Galletti, quello moro un po' più irsuto, non posso chiamarlo in plume e in berbe perché non è assolutamente credibile, Massimo Lonigro.
Eccoci, buongiorno, buongiorno a voi. Ovviamente la notizia della giornata, oltre ad Amadeus che condurrà ancora una volta a Sanremo. Bravo. E ci si prepara a fare le ore piccole anche insomma nel prossimo febbraio, marzo, vedremo quando sarà la prossima edizione. In realtà si parla ovviamente di Valentino Rossi, le tendenze sono dominate da lui.
Il grande addio che da un po' di anni si era nell'aria. Del resto Valentino Rossi, con tutto il rispetto, tiene 42 anni e mezzo. Capisci che va in giro con la motoretta a 300 all'ora?
Un po' complicato. E allora vogliamo chiedervi allo 02251515 quegli sportivi che hanno segnato la vostra vita, quello sportivo che magari si è anche ritirato ma che ha marcato dei momenti fondamentali della vostra esistenza,
che in qualche modo ha lasciato il segno e magari vi ricorda anche dei momenti della vostra vita. I successi dello sport corrispondono sempre insomma a un periodo, no? Una fase della vita, quando avevo 20 anni, l'Italia ha vinto questo e questo. 02251515 378 378 1025, i telefoni sono aperti per voi, anche perché oggi è il giorno in cui entrano in vigore le nuove regole legate al Green Pass.
Non vi ho controllato.
E ce l'ho, aspetta.
Ce l'hai?
Digitale, va bene.
Controllo.
Ma mica sei un pubblico ufficiale, io ho i documenti, a te non li do.
Non si può. Poi parliamo anche di questo.
Madame Marea su RTL 1025 alle 6:11 minuti, buon venerdì 6 agosto da Barbara Sala, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Dicevamo del Green Pass prima, noi stavamo così scherzando fuori onda, chiedendoci a vicenda, facendoci controlli a vicenda della certificazione verde che oggi entra in vigore con le nuove regole, e ci sono delle novità che riguardano anche scuola e trasporti, poi ne parleremo. E poi c'è la notizia del ritiro di Valentino Rossi, che ci spinge a ricordare quali sono i vostri idoli del mondo dello sport che avete visto magari giocare, gareggiare, militare nelle varie squadre, nelle varie discipline, poi insomma hanno lasciato il segno. Andiamo da Leonardo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno RTL, anche mia.
Bravo Leonardo,
sono
dove
Leonardo
sei?
Siamo da Corigliano Carpo, in questo momento mi sto recando a Taranto in raffineria andando a caricare un carico di gasolio.
E come ci segui? Dall'autoradio?
Dall'autoradio, dal mio camion.
Bene, dai, il tuo sportivo?
Alessandro Del Piero.
Grande classico.
Una leggenda.
Senti, che cosa ricordi di lui? Cioè, se ti chiedessimo un'immagine, no? Magari insomma una partita decisiva, un ricordo particolare, se sei stato allo stadio, non lo so.
La partita decisiva è stata nel 95, quando ha vinto la Champions contro l'Ajax di Roma.
Quindi. Tu c'eri?
Poi un grande campione allo stadio? Ha rinunciato alla vendita, quando è andato purtroppo con la Juventina, ha insistito a continuare a giocare nella Juve anche andando in Serie B, secondo me è tutto.
Tu dici un vero gesto da uomo attaccato alla maglia.
Sì, in quel periodo parecchi hanno cambiato squadra, invece lui, da lui a Buffon sono rimasti.
Non era come Ibrahimovic che a ogni conferenza stampa inizio stagione cambiando squadra, ho sempre sognato di indossare questa maglia.
Vero,
sai che io di Del Piero ricordo le punizioni, quando c'era una punizione Del Piero o Platini o Del Piero, i miei pensieri erano quelli lì, insomma li associo alle punizioni perfette, quelle che poi insomma con una buona percentuale finiscono in porta.
Sì, verissimo tutto.
Leonardo, grazie mille per essere stato con noi, ti auguriamo una buona estate. A proposito di estate, andrai in vacanza, sei già andato?
No, dal 14 al 22, altra settimana ancora mi tocca da lavorare.
E dove andrai?
Ma resto lì da noi in Calabria. Magari vado sul Tirreno, zona...
Avete il mare.
Andiamo.
Ok, grazie mille, ti abbracciamo.
Salve, buona estate anche a voi. Salve.
Ciao Leonardo. E poi ovviamente al 378-378-1025 i vostri messaggi. Si parla ancora evidentemente di calcio. Buongiorno, sono interista, ancora mi devo riprendere dall'addio al calcio di Zanetti, il capitano. Deborah. ci scrive questo. E poi ancora Samu dice: da quando Baggio non gioca più, non è più domenica.
Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica.
Malissimo.
Parlate malissimo. Per voi, io potrei andare al Power It's estate.
Lasciamo perdere. 02 25 15 15. Aspettiamo le vostre chiamate. Come sempre, i vostri messaggi in diretta al 378 378 1025.
Il nostro news qui su RTL 1025 alle 6:17 minuti. Stiamo chiacchierando di sport. Quel campione, quella campionessa che in qualche maniera ha segnato la vostra vita, a cui avete abbinato un ricordo che vi va di raccontarci. Allora, come detto, allo 02 25 15 15 c'è Antonio. Buongiorno, benvenuto.
Ciao RTL, anche mia.
Bravo, la sa.
La sa. Buongiorno, buongiorno Antonio. Da dove ci chiami e come ci segui?
Io vi seguo in macchina dall'autoradio e chiamo da Capua.
Ok. Bene, da Capua.
Riguardo i miei idoli, io in effetti sono molto affezionato un po' avanti negli anni, quindi a Edwin Moses e Carl Lewis, quelli sono stati i miei idoli di quando ero ragazzo, di quando correvo.
Stiamo parlando di corsa quindi, giusto?
Sì, atletica essenzialmente. Okay. Ora diciamo ultimamente con le medaglie dei nostri ragazzi è venuto un po' fuori, però l'atletica è sempre stata un po' dimenticata. Io correvo da quando ero piccolo. Loro hanno sempre rappresentato per me proprio un video, soprattutto Edwin Moses, che era molto scientifico nelle sue gare, preciso, forte, era veramente un crack. Magari molti non lo conoscono proprio, però certo. Se andate a popolare vedete che era un atleta, sì. Ma era anche laureato in fisica, in ingegneria, quindi sì, sì. Non
Antonio
era
non riusciamo a sentirti molto bene, Antonio, non come vorremmo. Comunque abbiamo capito, insomma, quali sono i tuoi idoli sportivi. Ti ringraziamo per averli condivisi con noi. Ti auguriamo una buona giornata. Ciao.
Ciao Antonio. Tra l'altro, ecco, ha citato Carl Lewis recentemente, dopo la gara della staffetta USA, diciamo che ha voluto esprimere un parere vagamente critico sulla prestazione degli atleti americani. Dice: erano peggio dei liceali, questo è il virgolettato, quindi insomma è uno che, anche se adesso non corre più, fa sentire ancora la sua voce spesso critica nei confronti degli atleti americani.
È così. Allora, al 378 378 1025, in mezzo ai vostri idoli sportivi, Barbara Massimo, arriva questo messaggio: perché oggi non parlate di tradimento?
Ah, di nuovo?
Se volete, tutti i giorni possiamo fare un focus sul tradimento. Vi possiamo raccontare delle cose, non saprete mai se sono accadute realmente o se sono frutto di fantasia. Resterete col dubbio.
Decidete voi. Possiamo fare alta infedeltà tutte le mattine, sì, dalle 6 alle 9.
Evidentemente è stato molto apprezzato ieri il tema.
Ma andiamo alla replica. Farà.
Senti qua, buongiorno, il mio idolo era il pirata Pantani. Mi emoziono tuttora quando gettava la bandana in terra in segno di fuochi d'artificio, scrive un ascoltatore. E Pantani, figura davvero particolare, un po' anche per le vicissitudini, la sua scomparsa, il sospetto del doping. Sembra che ci sia qualche cosa di non detto su questo personaggio, ma assolutamente straordinario sul versante sportivo, e ricordato e amato ancora oggi proprio per questo.
Proprio così. Andiamo allo 02251515. Ci aspetta l'Assad. Spero di averlo pronunciato bene. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione, ragazzi.
Quale?
Grazie, sei molto gentile. Da dove ci chiami e come ci segui?
Allora, vi seguo con l'autoradio. Chiamo da Alessandria, Tortona, provincia di Alessandria.
Ok. Allora, facciamo così. Proprio nome e cognome, il tuo idolo sportivo, e poi torniamo da te dopo Ariete.
Allora, il mio idolo sportivo è, l'ha annunciato il collega prima, Del Piero, però è
Del Piero
Maradona.
Anche per te, allora sei bianconero. C'è Ariete, arriviamo.
L'ultima notte, disco di Ariete, 6:22, venerdì 6 agosto, siete su RTL 102.5. Abbiamo, abbiamo lasciato in sospeso il nostro amico l'Assad. Buongiorno, rieccoti. Allora, hai buttato lì un Roberto Baggio, ma poi stavi dicendo anche Maradona.
Sì, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Un po' malissimo.
Allora,
ti sentiamo.
Sì. Allora, io avevo detto Del Piero perché sono juventino, poi indubbiamente c'è anche Maradona, che per me non ci credo che è ancora sparito dal mondo, è morto veramente, perché Maradona era il calcio, era la gioia, quella che ha fatto amare il calcio a tutti, a prescindere Tutte le tifoserie hanno amato il calcio per Maradona, la verità è questa. Nonostante che sono juventino, Del Piero ha giocato per 21 anni nella Juve, non ha mai fatto una virgola, ma sempre giocato per la maglia, sempre ha dato il massimo, però Maradona è l'unico che c'è nel calcio tutta la domenica. Ancora adesso io guardo i suoi gol, i suoi gioi, i suoi video.
Guarda, chi non c'era in quegli anni non può capire che cosa fosse Maradona per l'Italia, perché negli anni 80, lo racconto ogni tanto quando si parla di lui, Maradona era una roba così grande che mia sorella, che era veramente, era una bambina, io, lei ancora più piccola, aveva avuto 4 anni, aveva appiccicato la figurina di Maradona sopra il letto, senza saperne niente di calcio, ma Maradona era un fenomeno così grande che questa ci aveva la figurina appiccicata al letto.
Sì, effettivamente, parlando degli sportivi che hanno lasciato il segno, non si può non passare da Maradona, ma anche da molti altri, e ci arriveremo. Grazie mille per averci chiamato, ti auguriamo una buona giornata, ciao.
Ciao, grazie anche a voi.
Ciao, ciao. Allora, vorrei leggervi due messaggi. Allora, intanto continua il filone delle richieste per la linea diretta. Ragione l'utente di prima, l'argomento tradimento è molto interessante, almeno una volta ogni due settimane ci vorrebbe una puntata dedicata.
Io segno,
Tu segna, poi insomma ne parliamo. E poi, oh, attenzione, c'è Leonardo che dice: il mio idolo sportivo, me stesso, affronto la giornata fra lavoro e faccende domestiche, davvero record man.
Vabbè, siamo che tutti meno, eroi, siamo tutti eroi da questo punto di vista, però celebriamo quelli sportivi reali, ad esempio Tomba la bomba, Alberto Tomba, lo stanno segnalando in tanti, anche perché era un unicum, lui non arrivava dalle montagne, arrivava da Bologna, quindi di fatto insomma non ci si aspetterebbe un grande campione di sci che arrivi da quelle zone. Lui poi divenne un campione anche di jet set, divenne tante altre cose.
Assolutamente sì, continuiamo allora a raccontare gli sportivi che hanno segnato la vostra vita. Lo 02251515, c'è Davide, buongiorno.
Buongiorno a voi ragazzi, RTL 102.5 è anche mia.
Perfetto, da dove ci chiami e come ci segui?
Io vi chiamo da Genova e vi seguo con l'autoradio, sono appena ritornato al lavoro.
Ok, allora la tua?
Io essendo genovese, essendo dalla sponda sandoriana, per me, essendo nato, cioè cresciuto nel periodo degli anni 90, per me sono Viale e Mancini i miei idoli calcistici, perché in quegli anni la Sampdoria era veramente il top class della Serie A, poi c'era una bella atmosfera nello spogliatoio, Vudagin, Boskov, Mantovani, erano veramente per me comunque degli esempi, perché comunque tenevano tutto sotto controllo.
Anche adesso che le cose insomma sono cambiate, che sono passati anni, quegli abbracci agli europei, sarai d'accordo.
C'erano tre sandoriani poi peraltro nello staff tecnico, quindi per noi sandoriani è stato, poi la finale del 92 col Barcellona è stata veramente per noi è stato veramente un colpo al cuore perderla così, comunque
vabbè, niente. Vi siete presi una piccola rivincita quest'anno,
a distanza di 30 anni sì.
Però parecchio. L'importante era esserci per vederla, no?
Mamma mia, io ero piccola all'epoca, però mi ricordo la partita in televisione, e quindi sono tutti i bei ricordi che mi rimangono. Mancini, Viali, Lombardo e tutti quelli della Sampdoria dell'epoca hanno lasciato un bel ricordo, e della Sampdoria per noi quella immortale, per noi quella.
È chiaro, grazie mille, ti ringraziamo Davide per averci chiamato e ti auguriamo buona estate.
Anche a voi, buon lavoro, grazie.
Ciao, 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 vi aspettiamo 02 25 15 15, i vostri idoli sportivi, quali sono o quali sono stati, vi aspettiamo.
Meno male che c'era sta canzone, mi è venuto in mente che oggi pomeriggio alle 5 la lezione di Zumba, perché questa è perfetta per certo tipo di movimento sexy, movimento...
È molto sexy quello che stai facendo.
Sì, sì,
amici
sì.
Della radiovisione, è la nuova di Camilla, che bello, Zongo Yet, qui su RTL 102.5 alle 6.31.
Ricordati che mi devi dare il catino.
Che miseria, oggi bisogna fare il bucato. Oggi giorno di bucato per Galletti.
Sì,
Galletti,
cioè, io guardo te che lo fai, perché ho questa esigenza.
Signora Ornella, Ma sì? Perché suo figlio non ha mai imparato a fare lavarsi proprio due cose? Devo insegnarglielo io?
Ma è stata la necessità, scusa.
Signor Ornella, mi ha chiesto di stirargli tutte le camicie. Come bisogna fare, signor Ornella?
Ma soprattutto, presidente, io lo so che c'è il semestre bianco, però reintroduciamo il militare, perché questi non sanno fare niente.
Ma parla per Enrico, io sono autonomo.
Ma fa niente, vedi che scusate. Ti asciugava un po' il militare.
Vabbè, dammi un catino.
Leverò il mondo, capito?
Allora 02 25 15 15 378 378 125 per i vostri messaggi. Poi vi raccontiamo com'è andata anche questa esperienza. Insomma, ci piace anche coinvolgervi nelle cose che facciamo. Tipo, Barbara ha detto che va a fare Zumba, e io ho detto che ho le mie incombenze col catino. Tornando seri, ci segnalano nei messaggi Kobe Bryant.
Beh.
Ci scrivono non famoso, ma mia figlia quando insomma
famoso oddio,
beh, direi proprio di no.
Oggettivamente cioè famosissimo, un simbolo, famosissimo, però nel basket, però da noi in Italia non è che tu accendevi il televisore e lo vedevi al telegiornale.
Sì,
però se magari giochi a basket non puoi non sapere chi è e non aver visto le sue evoluzioni.
Tra l'altro una vicenda veramente incredibile, surreale, che ricordiamo ogni anno con l'incredulità del primo minuto. 02 25 15 15, come detto, continuiamo a chiacchierare con voi. Ci aspetta Giovanni, benvenuto.
Buongiorno ragazzi, RTL 102.5 è anche mia.
Bene, Giovanni, da dove?
Da provincia di Reggio Emilia, esattamente adesso da Cerretolo.
Giovanni, allora, il tuo idolo o la tua idola sportiva?
Allora, io mi ricordo benissimo una data, il 17 agosto del 95. Eravamo io e mio padre seduti al tavolo a mangiare e uscì una bruttissima notizia per noi, perché siamo milanisti. Esattamente l'addio di il cigno di Utrecht.
Fermo!
Sì, dai, ok, lo sapevamo.
Ma figurati, ho dovuto googolare io, figuriamoci voi che non eravate neanche nati.
Per far sempre Marco la maestrina con la penna rossa e blu, che ci devi fare, Giovanni?
Guarda, io mi sono visto i miei primi pianti di mio padre. Io avevo 11 anni avevo e vedevo mio padre piangere come un matto. È stata una bella batosta per noi milanisti, guarda.
Perché quelli era, correggimi se sbaglio, erano gli anni proprio in cui ci fu quella tornata olandese, Gullit, come si chiamava l'altro?
Rijkaard.
Questa ondata olandese che divenne un po' un simbolo. Poi non ce ne sono state di così significative. Finì in era, di fatto.
Sì, ci sono stati i brasiliani con Pato, Ronaldo e Kakà.
Kakà, un altro personaggio molto amato.
È molto amato da noi milanisti, molto amato.
È vero. Senti, ma altri sport ti interessano?
Altri sport, di verità, l'unico a cui, diciamo, mi è sempre stato simpatico è stato Tomba.
Vabbè, Tomba. Lo stiamo segnalando in molti, devo dire. Sì. Alberto Tomba, arrivano un sacco di messaggi dedicati a lui.
Sì. Perché ecco, era l'unico, diciamo, personaggio che non c'è, diciamo, lui veniva da Bologna e andava a sciare ed era un grandissimo per me.
Il filo conduttore dei messaggi che arrivano su Alberto Tomba, Massimo, mi confermerai, è almeno molti sono così. Dall'uscita non mi interessava nulla, ma Alberto Tomba mi ha fatto comunque appassionare e poi mi sono ritrovato a seguire le gare perché era immenso, semplicemente così, e sapevano coinvolgerti anche ai non addetti ai lavori. Grazie per essere stato
ragazzi,
con noi, caro
buon
Giovanni.
Ciao.
Ciao.
C'è anche l'Atletica al 378-378-1025. Buongiorno, sono Pasquale. A me piaceva tanto Yuri Cake, il signore degli anelli. Da quando ha smesso Atleti così non se ne vedono più. Dai, non è vero, cioè nel senso
forse magari in quella disciplina lì no, però alle Olimpiadi stiamo racimolando parecchio e anche oggi ne parleremo. Che c'è? Sei svegliato? Che hai visto?
I miei idoli, io sono già sveglio da un po', nonostante tu questa mattina non mi abbia svegliato, vogliamo dirlo?
Perché lui ha la sveglia personale di Barbara. Immaginate cosa vuol dire svegliarsi ogni mattina.
Stamattina gli ho dato fiducia, ho detto si sarà svegliato da solo.
In più. Metto la sveglia, però Barbara mi chiama per sicurezza. Leggi. I miei idoli sono Zanetti, Totti, Del Piero e Maldini. Ultime vere bandiere di un calcio che non esiste più, ci scrivono, anche qui insomma potremmo aprire un dibattito. Il mio sportivo preferito, dice Ivano, è Roberto Baggio, anche Paolo Rossi. Ecco, Paolo Rossi è un altro che ha lasciato il segno.
Totti meriterebbe davvero una puntata a parte, perché effettivamente l'amore che Roma ha avuto per lui, Milano non è la stessa cosa per Van Basten.
Ci sono i Coldplay su RTL 102.5 alle 6.40 minuti di questo venerdì 6 agosto 2021. Buongiorno da Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti. Ci fa molto piacere stamattina, partendo dall'annuncio del ritiro di Valentino Rossi, parlare dei vostri idoli sportivi. Sono tantissimi messaggi che arrivano al 378-378-1025. Continuate a chiamarci 02 25 15 15.
E allora, parlando di pallavolo, c'è un ascoltatore che dice: inneggiando a Lucchetta, mi sono rotto un braccio. Alla faccia del bicarbonato.
Meno male che non se l'è rotta lui, e Lucchetta, certo. Intendo.
Cos'è questa cosa del bicarbonato?
Praticamente.
Si usa per lavare i vestiti.
Non basta. Oramai lui collega tutto ai vestiti, lo sapete.
Però magari può sbiancare.
Ragazzi, ma non mi lasciate solo, vi prego.
Aiutatelo.
Mi serve quella maglia stasera.
E 47 minuti, torniamo in diretta qui in Non Stop News, RTL 102.5. Chiacchieriamo con voi oramai da quasi un'ora degli sportivi che vi hanno segnato e che in qualche maniera volete ricordare con noi qui in diretta. Allo 02 25 15 15 c'è Effisio, buongiorno.
Ciao ragazzi, come state? Ecco. Massimo, Enrico e la bellissima Barbara.
È l'aggettivo
RTL è anche mia.
Le sa tutte, soprattutto la bellissima Barbara, quindi giustamente. E Fisio, allora, come ci stai ascoltando questa mattina?
Allora, vi sto ascoltando dalla tua radio, sono di Cagliari e gioco in casa, gioco.
Perché siamo in Sardegna anche noi.
Perché per questo.
In Sardegna e poi anche perché il mio idolo è il mitico, è intramontabile per Sola. Noi che siamo sardi, e no, è Gigi Riva. No. Rombo
Gigi
di Pola,
sì, certo.
Il soprannome certo. Dato da Gianni Brera agli europei, quando Gigi Riva ha cominciato con gli europei, e poi le fantastiche prodotti che ha fatto ai mondiali del Messico del 1970.
Senti, ma tu che sport segui?
Allora, seguo il calcio, e l'altro mio idolo è l'automobilismo, perciò okay. Vi parlo di Gilles Villeneuve. Perché okay, anche certo, io correvo certo. In macchina, avevo il go kart e il mio numero della macchina è il numero 27.
Hanno citato anche Schumacher.
Sì.
Leggevo sì, adesso al 378-378-1025, Senna, Lauda anche.
Lauda. Sì, ma che adesso guida gli aerei.
No, guidava gli aerei Lauda. Perché adesso
non li guida più.
No, è defunto. È morto.
Come è defunto?
Niki Lauda.
Quando è morto Niki Lauda?
Sì.
Penso ho perso la morte
di Niki
Lauda.
Ma non tanto tempo fa. Un
2018.
No, un paio di mesi fa.
No, sai che non me lo ricordo. No, sai che mi è proprio passato. Sì, mi spiace, sì. Io ricordo che aveva questa sua piccola linea compagnia, linea di aerei, e molto spesso capitava che lì pilotasse lui. Quindi arrivava la gente. Chi c'è oggi a pilotare l'aereo? Tac, c'è cioè Niki Lauda, incredibile.
Sì, sì, insomma,
davvero straordinario.
Un altro amatissimo. Grazie mille per essere stato con noi. Torna presto a chiamarci.
Ciao a tutti. Ciao.
02251515, subito da Gaetano. Ciao.
Ciao, buongiorno. RTL anche mia.
Buongiorno Gaetano, da dove ci chiami e come ci segui?
Sono sulla E45 in direzione Perugia, vi seguo dall'autoradio.
Questo è uno di Autostrade per l'Italia, no. Da sì. Come l'hai detto, di lavoro fai quello che di Autostrade per l'Italia, che ci dà gli aggiornamenti.
Sì.
Sei troppo professionale, Gaetano. Senti un po', il tuo campione, il tuo sport.
Ma un campione che purtroppo ci ha lasciato avvolti nel mistero, Pantani.
Dicevamo prima, c'è qualcosa di non detto sotto Pantani, sì, sì. Esatto. E questo però non fa altro che alimentare però questo mito straordinario, perché i suoi risultati sportivi sono davvero incredibili. Che ricordo
sì.
Hai di lui? Una gara, una situazione?
Ma le scalate fantastiche sulle tappe di montagna degli ultimi giri d'Italia che lui ha fatto, penso che abbia fatto affascinare tutto un paese su quello sport.
Chiarissimo. Dai Gaetano, un abbraccio, ciao.
Sì, ciao.
Ciao. Adesso voglio essere un po' polemica.
Sentiamo.
Non è da me, lo sapete.
Momento polemica.
Ma in realtà è un messaggio, però è vero. Come mai ci si ricorda solo di sportivi uomini e di nessuna donna?
Allora, non c'entra niente.
A parte che non c'entra niente, perché purtroppo è così. Cioè, come se noi dicessimo, perché ci sono più santi maschi che sante femmine? Però, perché è così?
Sì, cioè, però qui stiamo parlando degli sportivi del passato, cioè è evidente che tra 20 anni, 30 anni ci
esatto,
ricorderemo.
Certo. Purtroppo è così. Storicamente, poche donne hanno. Sara Simeoni, sicuramente.
Sì, ma è normale.
La Comaneci, ma poche donne hanno raggiunto i risultati che hanno raggiunto gli uomini. Ma è proprio un discorso storico, sociale legato al passato.
Infatti, è perfettamente. Nella norma il fatto che ricordiamo campioni sportivi a prevalenza maschile, perché è evidente che ricordiamo e ripercorriamo il passato. Pensate solo alle Olimpiadi, che cosa ricorderemo? Ieri abbiamo sentito la Rodini, no? Mm-hmm. Solo un esempio, oro lo ricordiamo nel canottaggio, che cosa ricorderemo di Tokyo 2020? Allora, tra poco ancora con voi allo 02251515 per continuare a parlare dei vostri idoli sportivi. Sì, lo spunto e il ritiro di Valentino Rossi. Che cosa c'è?
Questo messaggio: l'addio peggiore Aristoteles dalla Longobarda, abbiamo capito.
Sì.
L'allenatore nel pallone.
Certo.
I fratelli de Lecce.
E sì, poi
non sapete niente.
Il mio campione
Maracanà.
Ma vuoi continuare? Vuoi fare il monologo? Di fare il comizio?
Il 5-5-5, pensare che si gioca in 15.
È la voce di Rod Stewart, Baby Jane, alle 6:56 minuti, oramai quasi in chiusura di questa prima ora di Non Stop News, in cui stiamo chiacchierando con voi allo 02251515 di sportivi che in qualche maniera vi hanno segnato la vita, a cui avete abbinato un ricordo. Anche al 378-378-1025 abbiamo citato qualche sportiva donna, appunto, che fino ad ora magari non era emersa, però evidentemente ce ne sono un po'. Nadia Ferluga, per esempio, nel karate, pluricampionessa europea e mondiale, e poi evidentemente si andava anche su altri sport. Ecco, Valentina Vezzali è stata davvero un simbolo della scherma.
Esatto, proprio così. E poi c'è chi ci scrive: Diletta Leotta è una sportiva?
Beh, sì, perché fa ginnastica.
Ah sì?
Fa ginnastica, mette anche i video, fa ginnastica, si mette lì, fa lo squat.
Vabbè, allora, per questo ascoltatore la risposta è sì,
sì,
garantisce Barbara,
sì,
quindi solo si può mettere nell'album.
Soda.
Tutta sopra.
È tutta sopra. Deborah Compagnoni, sì. Poi la Steffi Graf per il tennis. Però perdonatemi, non insisto, da donna, mi spiace dire, però non sono dei simboli così forti come volete mettere Maradona, Senna, Schumacher, Tomba. Forse la Pellegrini per il nuoto tra qualche anno sarà ricordata come.
Esatto,
è soltanto un discorso storico che fino a 10 anni fa ce n'erano di meno, solo quello.
Sono perfettamente d'accordo. Andiamo da Antonio, lo 02251515. Buongiorno Antonio, benvenuto.
Buongiorno, RTL 102.5 è anche mia, buongiorno.
Eccoci. Da dove ci chiami? Come
ci chiamo?
Segui?
Allora, in questo momento vi chiamo da Bondeno, in provincia di Bologna, ma io abito in provincia di Ferrara, Sant'Agostino, sono arrivato al lavoro e mentre viaggiavo vi ho chiamato per dire il mio idolo.
Qual è?
Che è stato già nominato, sicuramente il cigno Marco Van Basten.
Sì,
perché io avevo 7-8 anni e quando lo vidi il trio delle meraviglie olandesi era uno spettacolo. Giocavano, si divertivano, lui era acrobatico secondo me. E ricordo che quando si ritirò all'età di 28-29 anni per il problema alla caviglia aveva già vinto 3 palloni d'oro, E non è poco.
Era un fenomeno.
A quell'epoca.
Assolutamente.
Sì. E questo. Certo. Quando si ritirò mi toccò, mi segnò, anche se le lacrime, ancora lo ricordo, ancora guardo i suoi video e quando lo vedo è un'emozione.
Esatto, sì. C'è un gol in particolare, una partita che ti è rimasta proprio nel cuore?
Sì, quella là col Barcellona, con Benfica, la finale. Mm-hmm.
Okay.
Dove lui, loro tre, Van Basten, Rijkaard e Gullit, si passavano la palla, mi sembrava che giocassero solo tre, anche se giochi in 11, però in attacco.
Hai questo
tanta, no?
Ricordo molto.
Ma ti ricordi
molto
chi era l'allenatore?
Sacchi.
Era Sacchi.
Sì.
Era Sacchi, bene, allora ricordavo bene
che,
anch'io.
Penso che il presidente Berlusconi debba molto quel trio, ci azzeccò molto.
E viceversa,
molto.
E viceversa.
Già, no, quello sicuro.
E viceversa,
sicuro.
No, nel senso che il quello Milan deve sicuro. Molto a Berlusconi in quegli anni assolutamente straordinari. Grazie Antonio, finisce
grazie
qui la nostra prima ora. Ultime notizie, traffico. Buon venerdì, è il 6 di agosto. Non Stop News in diretta dalla Sardegna fino al 21 di agosto. Buona giornata da Enrico Galletti, da Massimo Lonigro al Social Corner e da Barbara Sala. Buongiorno e bentrovato a Davide Giacalone.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Ciao Davide, buon venerdì e buon lavoro. Allora, partiamo oggi dalla prima di Repubblica. Green Pass, obbligo per i prof, Draghi non cede alla Lega. Allora, abbiamo qualche pedina in più, si comincia a lavorare per il rientro in classe a settembre, certificazione richiesta anche agli universitari, niente stipendio ai professori dopo 5 giorni di assenza, il provvedimento dal 1 settembre.
Sì, cioè, ovviamente tutti i giornali aprono su questa cosa del pass, e viene normalmente presentata, cioè praticamente tutti la presentano come un adesso da qui in poi ci saranno delle restrizioni, dal momento in cui parte il Green Pass saranno delle restrizioni, ma guardate che è pressoché totalmente un'illusione ottica, non è così, cioè il Green Pass è uno strumento di libertà di movimento, non di costrizione a non muoversi, l'esatto opposto, cioè facciamo degli esempi. Per entrare al ristorante bisognerà avere il pass, perché dice oggi non è necessario, quindi è una restrizione. Ma quando mai? I ristoranti erano chiusi, poi si è passati al poter ospitare solo poche persone, pochi clienti all'interno dei ristoranti, poi è arrivata la bella stagione, fuori, distanziati, si può essere più numerosi, siamo ancora nella bella stagione, possiamo stare fuori abbastanza numerosi e grazie al cielo i ristoranti sono effettivamente abbastanza affollati, quando però mangiare all'aperto sarà meno confortevole o piove o fa freddo, si torna dentro. Il pass serve a poter entrare dentro in più numerosi, non serve a tenere fuori qualcuno, serve a entrare più numerosi. I mezzi di trasporto, bisognerà mostrare il pass. Sì, ma lo sapete che oggi, salvo i controlli inesistenti, la capienza massima dei mezzi di comunicazione è molto ridotta rispetto a quello che può stare in un vagone. Questo è un altro elemento importante. E a scuola, cioè, ci sarà adesso per gli insegnanti 5 giorni, perché sennò poi non c'è il pagamento. Ma voi ve lo ricordate che le scuole le abbiamo tenute chiuse? Certo che oggi non c'è questo problema. Grazie a agosto le scuole sono chiuse. Peraltro sarebbe stato bello averle aperte, si era discusso di averle aperte, si è stato detto, ma ormai sulla scuola ormai si dice tutto quello che capita per la testa e poi non lo si fa. Quindi comunque queste cose non sono restrizioni, sono semplicemente la previsione di quello che bisogna fare dovendo tornare in condizioni non estive, sperando di non dover tornare alla chiusura. Il vero quesito quindi non è tanto come funziona il pass, perché ripeto, per chi non lo capisse, perché ci sono delle teste dure che non lo capiscono, non è neanche vero che il pass ce lo hanno solo quelli che sono vaccinati. Posto che è bene vaccinarsi, posto che chi è vaccinato è bene che abbia il pass, così fa quello che gli pare nei limiti della decenza, però si può avere anche facendo il tampone. Il tampone deve continuare a essere gratis o a prezzi calmierati per chi non ha ancora potuto avere il vaccino, gli altri se lo pagano, perché esiste un limite anche all'andare incontro alle persone. La vera quesito è: ma perché le forze politiche a turno, questo è il turno della Lega, gli tocca stare appresso a Draghi pur non condividendo, avendo detto sostanzialmente il contrario? Prima è capitato sulla giustizia 5 Stelle, adesso capita, ma capiterà a tutti a turno, perché non c'hanno lo straccio di un'idea, perché non hanno alternative. E perché il prodotto interno lordo è previsto in crescita almeno del 5%, intorno al 5% e forse qualcosa in più. Conoscete qualcuno che abbia un'alternativa, diciamo, decente a questa realtà? E quindi gli tocca ogni tanto dire non passerà il pass, poi dicono è passato il pass? È passato, si chiama pass, è passato.
Davide, hai già citato Draghi e la Lega, andiamo sul Corriere della Sera nelle pagine interne. Draghi avanti sulla sua linea, stoppa la Lega e i più rigoristi. Il Premier ringrazia i ministri, abbiamo lavorato bene, la mediazione sul Green Pass da settembre per i trasporti. E poi c'è l'intervista a Salvini, per noi era importante non rovinare le ferie, noi ristoratori carabinieri, meglio l'autocertificazione.
Appunto, esattamente così, diciamo, come si stava per l'appunto dicendo. Fra l'altro mi chiedo, ma quando c'erano ancora i film vietati nel 2018, alla cassa c'erano gli sceriffi? No, c'erano persone che dicevano, lei ha un documento. Poi che lo chiedessero o non lo chiedessero, lo chiedevano più agli anziani che agli adolescenti, ma insomma comunque non c'erano gli sceriffi, c'era un controllo e l'accesso. Ancora oggi le sale giochi, per esempio, è vietato l'accesso ai minori 18, chi c'è all'ingresso? Gli sceriffi, ci sono delle persone che sono tenute a stabilire se le macchinette per le sigarette, devi metterci un documento di identità, perché se no non te la danno le sigarette, ma si può sempre chiedere il documento di identità di un altro. Ho capito, però intanto c'è un controllo, chi ci sono, c'è lo sceriffo elettronico dentro, no, c'è una forma di e così via. Ma la sostanza è, ieri commentando l'incontro che c'era stato a Villa Certosa con relativa visita alla collezione di farfalle, che sembrava una barzelletta, invece pare esista sul serio, la collezione di farfalle di Berlusconi, che l'ha fatta vedere alla Meloni, però la sostanza di quell'incontro, dicemmo ieri, è guardate che questi hanno detto che si vota nel 2023, quindi non si vota prima, e fino a quel giorno rimane Draghi al governo. Questa era la sostanza dell'accordo. Beh, l'intervista oggi di Salvini al Corriere della Sera si allinea a questo accordo. Dico soltanto che in questo momento lui, cioè Draghi, serve all'Italia nel ruolo di Presidente del Consiglio. La cosa singolare è che praticamente dissentendo su quasi tutto, però tutti convergono sul fatto che Draghi deve rimanere lì. È un problema serio, nel senso che da qua al 2023 bisognerà che le forze politiche si organizzino ad avere qualcosa da raccontare agli italiani che non sia semplicemente votate per noi contro di loro.
Non c'è dubbio, Davide, poi sui film, quelli lì hot, chiamiamoli così, insomma l'unico titolato a rispondere sei tu, perché sì. Andando per esclusione, io e Massimo avremo delle difficoltà a capire che lato usare per il VHS, Barbara non la farà interessata al tema, resti tu.
Ma non... Barbara non interessata al tema, rischia di essere un'affermazione forte, però voglio dire.
Beh, però si stava parlando di cinemini, perché in teoria sì. anche in edicola, ecco, andiamo a memoria, anche in edicola certi giornali sarebbero stati vietati ai minori
esatto,
di 18
c'era
anni.
C'era scritto sulla testata vietato ai minori di 18. Diciamo. Il controllo naturalmente ha a che vedere poi col controllo su chi dovrebbe controllare. Però sono polemiche sciocche, perché in realtà serve semplicemente a disincentivare o presentare un rischio. La stessa cosa capiterà, non è che sarà nulla di poliziesco.
Allora ripartiamo, Davide, dalla prima di Libero, il titolo di apertura, insomma ne parlavamo prima, vacanze salve, green pass sui mezzi di trasporto da settembre, da oggi serve il lascia passare per i locali al chiuso, scrive Libero. E poi, taglio medio, la Raggi premia i dipendenti che non raccolgono i rifiuti, regalo elettorale a 20.000 addetti comunali, siamo evidentemente a Roma, tema ripreso nelle pagine interne del Corriere della Sera, campagna silenziosa per Virginia Raggi tra social e periferie, poi premia tutti i dirigenti, evita la ribalta, ma quando si dà 9 in pagella è lite.
Allora, questa cosa qua è venuta fuori per il sindaco di Roma, appunto l'amministrazione, i premi, però in realtà questa è una questione che riguarda molto un po' tutte le amministrazioni pubbliche. E qual è il tema? Allora, premio di produzione è una bella cosa, no? Cioè, voi fate i conduttori di questa trasmissione, avete una retribuzione, però se l'audience sale più di tanto... allora sarete premiati, perché vuol dire che siete molto bravi. Bisogna misurare, cioè abbiamo stabilito che è legato all'audience e bisogna misurare l'audience, questo è il punto, e a quel punto scatta il premio. Se non c'è, non c'è neanche il premio di produzione. Nel settore pubblico funziona in maniera diversa. Intanto viene stanziato il quantum del premio, che è stanziato sia che venga dato sia che non venga dato, quindi meglio darlo. Secondo, chi stabilisce quale livello e con quale successo viene fornito e viene elargito il premio di produzione? Bisognerebbe avere il dirigente che ha fissato dei criteri, e in cima al dirigente bisognerebbe avere il responsabile politico, in questo caso il sindaco, ma metti l'assessore, metti il ministro e così via, che hanno stabilito cos'è che questa amministrazione debba fare. Fate il giro delle pubbliche amministrazioni e vi accorgerete che pressoché nessuno ha stabilito che deve fare quell'amministrazione lì. E allora a che lo do a fare? Cioè, su quale base di che do il premio di produzione? La simpatia, l'equidistribuzione e il fatto che l'ufficio non ha chiuso. che sia stato raggiunto il 90, nel caso di Roma, il 90% dei risultati nell'anno delle chiusure per il Covid è una cosa che, se non altro, dimostra che quel premio di produzione può servire ad aumentare l'umorismo in circolazione, ove mai però voi non siate dei contribuenti onesti, perché nel quel caso, diciamo, la voglia di sorridere un po' vi passa.
Davide, l'attacco hacker alla Regione Lazio per quanto riguarda il comparto vaccini ha riportato l'attenzione sul mondo digitale. In Italia, siamo sul Corriere della Sera, una task force digitale del G20 con l'audice cloud nazionale, la svolta e poi Giorgetti più high tech per rendere competitive le piccole e medie imprese.
Allora, questo è il punto. Naturalmente l'attacco hacker ha chiamato l'attenzione sulla questione della sicurezza, e la questione della sicurezza è una questione molto seria. Tra l'altro si segnala che nel Lazio i dati sono stati, se leggo sui giornali, recuperati utilizzando un software statunitense di recupero, che dimostra un problema. È comunque un mercato di opportunità nel mondo europeo per riprendere posizioni su questo importante settore. Però il digitale non è mica solamente la sicurezza, gli hacker, i dati. Il digitale deve servire ad avere maggiore competitività e a far emergere alla visibilità globale, perché il digitale è globale, anche le piccole e medie imprese, che se no altrimenti non se lo potrebbero permettere manco la partecipazione a una fiera. Questa è la sfida per crescere, quindi bisogna occuparsi certamente della sicurezza, ma non dimenticarsi che il digitale è soprattutto questo, un'opportunità di visibilità e di riduzione dei costi di produzione, il che comporta però naturalmente anche avere personale, persone che lavorano, che conoscono questo mondo. Voi conoscete scuole che stanno preparando adeguatamente a questo? Questo è il problema italiano sul quale mi concentrerei.
Davide, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo in rassegna stampa, non prima però di aver letto i titoli sportivi.
Ovviamente a dominare è l'addio di Valentino Rossi, come te nessuno vale, questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Rossi: scendo dalla moto, è stato un viaggio magico, la domenica la gente pensava solo a divertirsi con me e ancora adesso chi mi incontra piange. Un poco più sotto, al centro pagina, marcia trionfale, stano ma vero, gioco di parole dei titolisti, ora sorpresa nella 20 chilometri, e anche il Corriere dello Sport con un titolo uguale, marcia trionfale, ma parla anche del mercato. Lukaku parte, Messi rompe.
Ripartiamo dalla prima del Sole 24 Ore. Insomma, i titoli oggi sono abbastanza fotocopia, i titoli di apertura, Green Pass, scuola in presenza anche qui, e poi taglio medio, plastica e monouso, arriva lo stop europeo con deroghe e incentivi. Ci concentriamo però sulla fotonotizia che richiama un'intervista del Sole a Francesco Starace, che è l'amministratore delegato di Enel. Siamo pronti a investire i 2,6 miliardi di Open Fiber in Italia, 4.000 assunzioni. Queste le sue parole, un estratto dell'intervista. Davide.
Allora, era al governo Renzi, c'era il governo Renzi che pose il problema dicendo: o si fa la rete unica delle telecomunicazioni, si diffonde il digitale, oppure provvediamo noi con Enel. Questa storia della rete unica poi torneremo a occuparci, ce ne siamo già occupati, ma insomma era impostata in maniera alquanto bislacca, e si partì quindi dicendo: facciamo, Enel farà passare il digitale attraverso i contatori della luce, arriva la presa elettrica. Noi all'epoca dicemmo: ma questa è una semifollia, nel senso che lo Stato controllava con il capitale pubblico un monopolista che era una multinazionale delle telecomunicazioni. Non solo abbiamo perso Telecom, vabbè, una storia lunga, ma come se non bastasse, l'Enel era già tornata nelle telecomunicazioni creando una società che era Wind, dopodiché era un mezzo disastro. Ma vi pare che portiamo sempre Enel a investire nelle telecomunicazioni, che non è il mestiere loro? Bene, Enel ieri è uscita definitivamente da Open Fiber, cedendo il tutto ad un fondo australiano, Macquarie, che se l'è preso, che adesso controlla, possiede Open Fiber al 40%, il rimanente 60% è della Cassa Depositi e Prestiti. Quando chi fa politica e non ha mai fatto né impresa né industria la smetterà di giocare al piccolo imprenditore con i soldi del contribuente e di quelli che pagano la bolletta della luce, del gas, di quello che è, sarà sempre troppo tardi. Il compito della politica è quello di regolare e di creare le condizioni perché poi le regolazioni siano controllate. mentre se hanno intenzione di misurarsi con il mercato e stabilire dove si mettono i soldi per guadagnare, lasciano la politica e si mettono a fare gli imprenditori. Spero di non dover pagare come contribuente anche il loro fallimento.
L'apertura del giornale di oggi: passa per la libertà in vigore da oggi, telefonata a Draghi Salvini, che è l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Restiamo sulla prima del Sole 24 Ore. C'è una notizia che riguarda un po' tutta l'Unione Europea: plastica e monouso, arriva lo stop europeo con deroghe e incentivi.
Soprattutto in realtà la notizia è che abbiamo recepito la direttiva europea sulle plastiche monouso. Vi ricordate che sarà più all'incirca un mese e mezzo fa, diciamo, che si erano accorti il ritardo che c'era la direttiva. A quel punto era partita male Confindustria, aveva sbagliato dicendo ah, ma questa è la fine dell'Italia, cioè, poi anche il ministro si era forse allineato a questo. E morale della favola, no, assolutamente, diciamo così, ovviamente il mercato va in quella direzione, cioè le plastiche monouso devono cambiare la loro condizione. È stato introdotto, e questo favorisce l'impresa italiana, che quando la plastica presente in un prodotto è meno del 10%, non è un prodotto di plastica, per intenderci, il piatto di cartone, non ci puoi mettere il brodo, perché sennò il brodo, diciamo, va dall'altra parte del cartone. Se poi c'è il piatto di cartone con sopra una velina di plastica che serve per un tempo non infinito, se lo tenete lì mentre state conversando, il brodo poi alla fine ce la fa lo stesso, andrà dall'altra parte. Però se lo mangiate, riuscite comunque a consumare la cosa in tempo utile. E questo salva l'impresa italiana. L'idea è che l'impresa italiana, per essere messa in sicurezza, debba sempre avere una deroga a quel che serve per andare avanti nel futuro, è un'idea sbagliata dell'industria italiana. E infatti oggi il Sole 24 Ore riporta la notizia in prima pagina, senza polemiche, senza geremiadi, cosa che per l'appunto l'editore del Sole 24 Ore ancora un mese e mezzo fa inutilmente faceva.
Allora Davide, c'è una storia d'amore che ti ha colpito oggi dalla prima di Libero?
Sì, no, in realtà oggi è sopravvissuto nella prima di Libero, mi aveva colpito già ieri perché era praticamente su tutti i giornali, ma nelle pagine interne, e cioè la straordinaria prestazione del maratoneta che ha vinto la medaglia d'oro, però i titoli spesso erano è musulmano. Si è convertito all'Islam e lui non ha avuto difficoltà a dire sì, l'ho fatto per amore, nel senso che ne deduco che deve essersi innamorato di una musulmana, e quindi per celebrare il rito ha detto vabbè, facciamo che siamo musulmani. Non mi ha colpito questo perché, vedete, viviamo in una stagione nella quale, proprio un'era nella quale le idee forti sono diventate debolucce e le fedi che una volta erano, diciamo così, pilastro della coerenza di una persona, sono diventate sì e no dei riti. E alla fine la fede non è praticata in questa stagione, in questa parte del mondo, è praticato il rito. Per cui, cioè, sai, c'è l'occasione di fare un rito diverso rispetto a quello, vabbè, facciamo l'altro rito. Perché una volta, pur di non dire che ti eri convertito, ma a questa o quella religione, cristiani compresi, pensate i marrani, pensate la pressione sugli ebrei convertiti, pensate ai rapimenti dei bambini ebrei che venivano fatti dai gesuiti a Roma, celeberrimo il caso di Mortara, che fu rapito, portato via ai genitori perché così lo si educava. Queste erano questioni di rimenti. Quando ti puoi convertire per amore è la dimostrazione che non sono più questioni di rimenti, almeno lo sono solo per te nel privato. Il che è un passo avanti o un passo indietro? Ci sono meno principi o c'è più libertà? Ma lascio il giudizio a ciascuno. Certo, diciamo così, non ci sono idee per le quali valga la pena resistere. Non dico morire, ma meno resistere al rito del matrimonio. Pazienza, diciamo. Il sindaco comunque è sempre lì, volendo ci si può andare di fedi diverse e non si crea nessun problema.
A disposizione.
Davide Giacalone, grazie, ci risentiamo domani mattina.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Mo scende a mare.
Dove? Quale
no,
mare?
A mare Chia. Ma sto cercando di imparare un pochino.
In Sardegna va a imparare
napoletano. Non
lo so,
perché sentiamo questa. Mare Chia, uno dei pezzi più straordinari dell'estate. 7:38 è dall'inizio dell'estate che dico che in spiaggia i bambini vanno legati all'ombrellone. È intervenuto il telefono azzurro più volte. Ma
pure anche alcuni turisti un po' così.
Qualcuno ha seguito il suggerimento.
Esatto, vi porto in America, dove su un aereo di linea c'è stato un 22enne dell'Ohio che ha iniziato a dare in escandescenza licenza, non voleva mettere la mascherina, ha iniziato a picchiare a destra e a sinistra, lo hanno legato al sedile con il nastro adesivo.
E poi l'hanno liberato quando sono arrivati?
Esattamente, sì, non so se poi l'abbiano direttamente arrestato come era successo alla signora pure qui, però...
Salve a tutti, Ariete, per trascorrere una giornata davvero fantastica non serve altro che una cena elegante, semplice, raffinata, come piace a voi. Toro, anche in vacanza avrete pretese romantiche, una serata con il partner e momenti intimi, appassionati saranno la vostra felicità. Gemelli, se Atene piange, Sparta non ride, stanchezza e qualche delusione sentimentale caratterizzano la giornata, comunque vi rifarete. Cancro, svegli e perspicaci, beh certo, perché amate l'azione, l'avventura, non vi resta altro quindi che prenotare un viaggio anche all'ultimo minuto. Leone, amate il mare a tal punto di trascorrere anche la notte in spiaggia ad ammirare le stelle aspettando però San Lorenzo. Vergine, avrete assoluto bisogno di un bel momento di relax solo per voi e per poter riflettere magari su alcune cose, su alcuni avvenimenti accaduti. Nessuno vi distoglierà da questa decisione. Comunque, Bilancia, che si tratti di leggere un bel libro o guardare un film, non importa, ciò che conta sarà prendersi cura di se stessi. Scorpione, avete bisogno di trascorrere una bella giornata di pace e di tranquillità, l'ideale sarà scegliere delle attività da svolgere da soli o in compagnia. Sagittario, stanchi ma sani, recupererete energia con il metodo del dolce far niente, ovvero relax. Capricorno, di rientro da una trasferta? Sì, soddisfatti dall'andamento della settimana, è giusto per lasciare il trolley e prendere la valigia finalmente per la vacanza. Acquario, vi guarderete intorno, ma il periodo a rischio di flirt è ancora lontano, per adesso dovete soltanto puntare a rilassarvi. Pesci, vi concederete piaceri e comodità come la buona tavola e una bella uscita serale, soprattutto per recuperare energie. Per concludere, vediamo quali sono i segni fortunati: Ariete, Cancro, Vergine, Capricorno e Acquario. È tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Si può sempre fare, or nel donna nostra. In ogni caso, questa è l'estate dei Toy Boy, perché c'è l'Orietona Berti che c'ha Fedez e Achille Lauro. C'è Ornella Vanoni che è ad Alghero, l'hai incontrata ieri sera?
Ieri io e Francesco Taranto abbiamo incrociato Ornella Vanoni con il cagnolino che girava per Alghero.
Ma dai, carina, vedi, Ornella con la Pesce di Martino, io ho voi due, il biondo e il moro.
Vabbè,
quindi è la nostra estate.
A quello che merita. A proposito di incontri, torniamo a incontrare Roberto Arditti come ogni venerdì. Buongiorno Roberto.
Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora lo abbiamo ricordato, ne abbiamo parlato già negli scorsi giorni, due giorni fa è partito il cosiddetto semestre bianco del Presidente della Repubblica. Come è noto, in questo periodo, come prevede la Costituzione, il Capo dello Stato non può più sciogliere le Camere fino alla fine del settennato, in questo caso a marzo 2022. Vogliamo parlare di questo innanzitutto per chiederti, visto che il dibattito si concentra in parte su questo, è una norma desueta? Insomma, in fondo i 75 anni di Repubblica non abbiamo mai avuto presidenti, no, con tentazioni autoritarie. A te.
Sì, secondo me è una norma un po' desueta, figlia del momento storico, quello nel quale la Costituzione ha preso forma, cioè alla fine degli anni 40, dopo un'esperienza drammatica, quella del ventennio fascista e della guerra mondiale. La nostra Costituzione è piena di pesi e contrappesi, alcuni dei quali sono un po' retorici, se vogliamo, compreso questo. Però, detto ciò, così c'è scritto nella Costituzione e così sarà. Credo però che l'occasione di questo ingresso nel semestre bianco ci può consentire di dare uno sguardo a questo settennato, che poi è lo spunto della riflessione di questa mattina. E con qualche sorpresa anche mia, grazie a una ricerca SVG che è stata pubblicata in questi giorni, scopriamo che in fondo Sergio Mattarella, che è stato un presidente molto sobrio, molto cauto, molto misurato, molto attento a non diciamo mai usare una parola oltre il segno, alla fine è piaciuto agli italiani, nel senso che i numeri dicono che lo precede di tutti i presidenti della Seconda Repubblica, da Oscar Luigi Scalfaro in poi, in termini di popolarità solo Carlo Azeglio Ciampi alla fine del mandato aveva una popolarità superiore a quella di Sergio Mattarella. Ma è anche vero che la performance, chiamiamola così, di consenso degli italiani tra l'inizio e la fine del mandato di Mattarella è la migliore di tutti, anche migliore di quella di Carlo Azeglio Ciampi.
Permettimi, scusa Barbara, permettimi di insomma dire che buona parte, diciamo, dei dati che tu ci dici, ci stai illustrando, non possono che essere frutto di quell'esultanza sobria e pacata degli europei che veramente ha convinto
tutti. Non solo
tutti.
Ragazzi, anche quando ha ammesso che non andava nemmeno lui dal parrucchiere,
esatto, straordinario.
Ma sì, certo, questi sono momenti di vita quotidiana anche del Presidente della Repubblica. Se pensiamo che il video del barbiere è un video che è stato mandato fuori per errore, nel senso che è stato scambiato un file con un altro, almeno questa è la versione ufficiosa, diciamo, che comunque contribuiscono a creare un personaggio. È però vero, anche, e i dati lo dimostrano, che per quanto riguarda Mattarella il suo grado di consenso è cresciuto in tutti gli anni del suo settennato. È partito non altissimo, ma oggi è un grado importante. Naturalmente questo non significa che non si possa trovare qualche difetto nel percorso dei 7 anni, perché adesso non siamo qui a fare l'elegia del Capo dello Stato, che non ha neanche bisogno. Io per esempio penso che lui ha fatto un grande lavoro anche di ricomposizione del sistema politico italiano in questa legislatura, fino a portare Draghi a Palazzo Chigi. Se dovessi trovargli qualche punto meno brillante, direi per esempio che su alcuni dei grandi mali di questo paese, delle sue arretratezze, del suo bisogno di innovazione spesso compresso, un elegante signore, un po' conservatore, un po' fatalista anche nella sua dimensione siciliana, come Sergio Mattarella, diciamo, non ha spinto sull'acceleratore su alcune riforme. Oppure, e qui la cosa si fa più seria, nelle vicende complesse della magistratura italiana degli ultimi mesi, lui, anche nella versione di presidente del CSM, ha assistito per certi versi anche un po' impotente a uno spettacolo non bellissimo. Quindi insomma, come sempre in un periodo di 7 anni al Quirinale ci sono luci e ombre, ma quello che secondo me rileva è che gli italiani alla fine del settennato esprimono un livello di consenso che insieme a Ciampi è nettamente il migliore degli ultimi 25 anni.
Certo, perché
anni.
È passato
e siccome i numeri sono numeri.
Infatti, i numeri dal 41 al 63%, i numeri sono importantissimi. Roberto Arditi, grazie. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Buon lavoro.
Buon fine settimana.
Anche a te, ciao.
Grazie. Ciao Roberto, a prestissimo. 7:55 minuti, questa è RTL 102.5. Siamo in diretta dalla Sardegna, vi accompagneremo per tutto il mese di agosto. Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, questa è Non Stop News, un pezzo del 71, cioè John Lennon.
E John Lennon, Jealous Guy, alle 7:59 minuti, a chiudere questa seconda ora di Non Stop News. Nella prossima, tantissimi ospiti.
Allora, quali sono gli ingredienti della terza ora di Non Stop News? Il Festival di Sanremo con l'Amadeus Terre, notizia di ieri, cercheremo di ipotizzare anche qualche caratteristica del prossimo festival e poi il ritiro di Valentino Rossi, l'occasione per parlare di sport, ma anche di vacanze all'estero, ora che c'è il Green Pass, che sarà esteso
ma
anche
non
ai trasporti.
Ma non adesso c'è il liberi tutti.
Butti sempre così.
Ma sì!
Vabbè. Tra poco parliamo, come anticipato, del Festival di Sanremo, prima però l'almanacco del giorno.
Oggi 6 di agosto, il calendario ricorda San Salvatore, buon compleanno al conduttore TV Marco Liorni, 56 anni. Per lui sono 49 anni per nostra regina della cucina, Benedetta Parodi. Lo Nigro, dal Social Corner, la frase del giorno.
La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Frank Zappa.
Oh, e allora ieri sera è arrivata la conferma di Amadeus, grande amico di RTL 102.5, alla conduzione, alla direzione artistica del Festival di Sanremo. Ne vogliamo parlare con il nostro prossimo ospite,
che è Marco Mangiarotti, già collegato con noi, critico televisivo e musicale per Il Giorno e per il Quotidiano Nazionale. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Eccoci qui. Allora, dai, era un pochino nell'aria questa conferma di Amadeus, adesso c'è l'ufficialità. Insomma, i numeri comunque gli hanno dato ragione. Potrebbe essere un bel festival anche il prossimo.
Ma più sicuramente i numeri. Infatti mi è piaciuta molto questa benedizione di Frank Zappa, Zappiana. Ai nostri discorsi bisogna aprire la mente, open mind, guardare i numeri, ma guardare soprattutto quello che io personalmente non mi aspettavo da Amadeus, anche con la massima stima, cioè la capacità di captare la musica che gira intorno senza pregiudizi, con molto pragmatismo, e portare molte nuove espressioni della musica, non solo gli indipendenti ma nuovi autori potremmo dire una nuova generazione di cantautori a cavallo di ogni tipo di genere, e poi trasformare Sanremo non solo in un incubatore di possibili hit che fanno contenti sia le major che le etichette indipendenti, le produzioni indipendenti, ma anche un laboratorio di idee, perché poi se guardiamo anche quelli che sono i tormentoni dell'estate, sia Orietta Berti con Fedez e il grande e ambiguo Achille Lauro, oppure l'operazione fatta con Anella Vanoni da con la Pesce di Martino, sono idee che poi nascono in un Sanremo e un po' Sanremo, e questo non era mai accaduto, onestamente.
Mangiarotti, la domanda te la faccio in una parola: Fiorello?
Fiorello. Fiorello è il salvagente, il salvavita e la green card del Sanremo di Amadeus.
Anche un po' Green Pass.
Consapevole. Cosa?
Anche un po' Green Pass, dico.
Sì, infatti. Non penso che un Sanremo di Amadeus possa prescindere da Fiorello, lo sanno entrambi, se Amadeus ha detto di sì. Vuol dire che Fiorello c'è e quindi noi ci divertiremo, sicuramente.
E speriamo. Amadeus quindi al timone anche quest'anno del Festival di Sanremo, non vuol dire solo presentarlo, c'è tutto un lavoro che inizia già in queste settimane, vuol dire prepararlo, vuol dire scegliere le persone che poi in qualche modo lo affiancheranno, al di là di Fiorello, sul palco, scegliere gli ospiti, e anche in questo le ultime due edizioni hanno guardato nella direzione giusta, hanno scardinato un po' le vallette, la Mora, la Bionda, le Bellone, è stato un festival un pochino più national popular, che ha anche interessato forse di più i telespettatori.
Sì, allora la presenza di Fiorello garantisce lo spettacolo e anche l'imprevedibilità dello spettacolo, quindi è una carta bianca in più che Amadeus e Rai 1 si possono giocare poi per costruire il cast. Io vorrei ricordare anche l'importanza di un lavoro su Sanremo Giovane e Nuove Proposte, perché negli ultimi anni proprio dalle Nuove Proposte di Sanremo sono usciti artisti giovani molto, molto importanti anche nel mercato, e quindi è strano perché nessuno si aspettava una rivoluzione da Amadeus, ma Amadeus l'ha fatta, ha fatto una rivoluzione silenziosa, molto, molto legata ai fatti, alle scelte. Come dite voi, è stata una rivoluzione trasversale che ha riguardato veramente tutto l'impianto del festival.
E perché
è stato destrutturato e rimontato, certo, con grande libertà.
E perché no, potrebbe proseguire, no, questa tendenza di portare sul palco dell'Ariston un cast, insomma, fatto anche di artisti non esattamente conosciutissimi, che però hanno e trovano un'occasione importantissima proprio in Sanremo. Grazie al nostro ospite Marco Mangiarotti, a prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Apriamo una pagina dedicata allo sport, a partire dal ritiro di Valentino Rossi a fine stagione, l'annuncio è arrivato ieri, e poi viriamo sul calcio. Ci colleghiamo subito con il nostro ospite, che è Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Buongiorno direttore.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi, ai radioascoltatori da Tutto Sport.
Eccoci qui. Allora, oggi avete una prima pagina in edicola divisa a metà. Da una parte la marcia trionfale, il riferimento è a Massimo Stano, che ha conquistato il titolo olimpico dalla 20 chilometri, e poi Valentino Rossi, che ha fregato tutti. Ieri pomeriggio a un certo punto ha comunicato di volersi ritirare a fine stagione. Voi infatti titolate: Vale, sei nel mito. Posso permettermi di correggerti? Sei anche un mito, perché trovamene un altro come lui.
Sì, la nostra intenzione è quella comunque di rimarcare il fatto che si ritirerà alla fine della stagione per passare dalla storia del motociclismo, dello sport mondiale, alla leggenda, al mito dello sport mondiale. Stiamo parlando di un signore, anzi di un ragazzo di 42 anni, che ha vinto 9 titoli mondiali, che nell'arco della sua carriera è stato l'unico a conquistare titoli ridati in 4 classi diverse: 125, 250, 500 prima del passaggio alla MotoGP, che ha vinto 115 Gran Premi, che è salito per 235 volte sul podio e che ha registrato 65 pole position. Io non so cos'altro aggiungere se non che i numeri schiacciano le parole. E credo che il suo annuncio sia stato determinato da una decisione decisione saggia, da una presa adatto del tempo che passa, ma dalla volontà di dedicarsi, di intraprendere una nuova carriera, visto che lui stesso ci ha annunciato che passerà dalle due alle quattro ruote.
Non c'è dubbio, un grande abbraccio davvero a Valentino Rossi. E insomma, direttore, virando sul calcio, l'altra fine di un'era è Messi che lascia il Barcellona.
No, d'accordo, è una notizia assolutamente clamorosa, soprattutto perché sembrava che i segnali lanciati dal Barcellona negli ultimi tempi potessero indurre a pensare che questo rinnovo quinquennale, sebbene spalmando il mega ingaggio di Messi nell'arco appunto di cinque stagioni, potesse essere possibile. La realtà è che il tetto agli ingaggi introdotto dalla Liga Spagnola ha determinato questa clamorosa decisione del Barcellona, che l'ha motivata proprio citando ostacoli economici che impediscono il rinnovo del contratto di Messi. Questa è la fine di un'era, è la fine di un ciclo straordinario. Anche qui i numeri schiacciano le parole. Stiamo parlando di un signore che ha giocato 810 partite con la stessa maglia, segnando 683 gol. E in Spagna, soltanto in Spagna, ha vinto 10 volte il campionato, 8 volte la Supercoppa, 7 volte la Coppa di Spagna, 6 palloni d'oro, le Champions League. È insieme con Cristiano Ronaldo il simbolo stesso del calcio. Ora si tratta di capire quale possa essere il suo destino. Allo stato attuale, penso che soltanto il Paris Saint-Germain si possa permettere un ingaggio oscillante attorno ai 50 milioni di euro, quale era stato quello pattuito con il Barcellona prima che la situazione precipitasse.
Senti, questi quant'è che hanno pagato Donnarumma?
Beh, Donnarumma, fra annessi e connessi, teniamo conto che da un lato il grande vantaggio del Paris Saint-Germain è che il giocatore, l'ex milanista, campione d'Europa, era nato a scadenza di contratto, quindi a parametro zero. Però gli hanno garantito un contratto quinquennale che dovrebbe assicurargli circa 12 milioni di euro netti a stagione, più i bonus legati ai premi di rendimento. Ma noi stiamo parlando di un club, e qui il discorso sarebbe lungo, e la digressione però si impone, che appartiene al fondo sovrano di uno Stato straniero, così come il City, che peraltro ieri ha appena ufficializzato Grealish per 115 milioni di euro. Allora si tratterebbe di chiedere ai signori dell'UEFA se il fair play finanziario, che dovrebbe, sottolineo il condizionale, essere tornato in vigore dal 1 luglio scorso, valga per tutti, o ci siano invece figli di astri, oppure siamo nella fattoria degli animali di George Orwell, dove tutti gli animali sono uguali, ma i maiali che comandano sono più uguali degli altri.
Non c'è dubbio. Direttore, veramente in 30 secondi, c'è la questione Lukaku e il Chelsea, che si dice pronto a salire a 120 milioni di euro, come andrà a finire?
Beh, dipende tutto da Suning, dalla proprietà cinese dell'Inter. Sappiamo molto bene quali siano le difficoltà di bilancio del club campione d'Italia, che hanno indotto la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, guarda caso, per 75 milioni di euro. Ricordo che nell'arco di un anno il Paris Saint-Germain ha garantito all'Inter circa 150 milioni di euro, perché dobbiamo rammentare la cessione da parte dell'Inter di Icardi al Paris Saint-Germain. E quindi l'ultima parola aspetta a Suning. Dire la penultima al giocatore, ma risulta che di fronte ad una proposta, quale quella del club inglese, 15 milioni di euro netti a stagione per 5 stagioni, stia fortemente vacillando.
Beh, certo, sì, assolutamente.
Un problema all'Inter per la sua sostituzione.
Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, grazie e buon lavoro a te e alla redazione.
Grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.
È il momento di parlare di viaggi, perché sono davvero tanti, tantissimi gli interrogativi che gli italiani si pongono. Oggi che entra in vigore il Green Pass, ma almeno per il momento non dovrebbe riguardare i viaggi, quello magari da settembre, però se si va all'estero la situazione può diventare un po' complicata. Ci facciamo dare qualche informazione da Simona Tedesco, direttore del magazine Dove. Buongiorno Simona e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno Simona, ben ritrovata su RTL 102.5. Allora, nonostante tutto, non c'è bisogno che diciamo cosa, perché insomma fa parte già delle nostre vite abbastanza, gli italiani hanno scelto comunque di andare all'estero, oppure c'è un calo importante?
No, c'è un calo significativo degli italiani all'estero, anche perché appunto le incertezze sono molte, e quindi diciamo che le vacanze sono ancora, come l'anno scorso, molto molto italiane. E quindi c'è ancora un 30% di italiani che sta ancora decidendo se partire o no, addirittura, per cui addirittura in Italia. Però l'estero per il momento, diciamo, vede poche persone lanciarsi all'estero, anche perché le normative non sono semplicissime e quindi magari uno viene anche scoraggiato, ma soprattutto l'idea magari di ammalarsi fuori e quindi poi di finire. Diciamo che sono i ragazzi che girano, ecco, sicuramente magari i ragazzi, sì, io ne ho uno in partenza e quindi speriamo in bene.
Ibiza o Mykonos?
Barcellona!
Va bene, siamo lì.
Il viaggio della maturità a cui non riescono a rinunciare, giustamente, però... Insomma, speriamo in bene.
Però le due mete citate non sono casuali, perché Spagna e Grecia sono i paesi che comunque gli italiani che hanno scelto di andare all'estero hanno appunto individuato. Lì come funziona con la documentazione?
Allora, per quanto riguarda... Allora, facciamo un attimo di chiarezza. C'è l'ordinanza che vale dal 29 luglio al 31 agosto, l'ultima ordinanza fatta, che ha diviso in sostanza ancora i paesi in lettere alfabete. Ci sono i paesi A e B, dove si può andare senza limiti, e c'è soltanto San Marino e il Vaticano. Fine. Dopodiché si parte dal gruppo C e il gruppo D. Grecia e Spagna stanno nel gruppo C. Dal D in avanti, diciamo che progressivamente poi le restrizioni aumentano. Nel gruppo C, Grecia e Spagna, per andare in Spagna serve il certificato vaccinale o un test molecolare o antigenico 48 ore prima, più, attenzione, il modulo di controllo sanitario che genera un QR quando uno entra poi in Spagna. Questo modulo di controllo sanitario non è altro il nome spagnolo del PLF, cioè il Test Interlocution Form.
Quel famoso documento che...
è quello che viene chiesto in Grecia. Esatto. Anche in Grecia viene chiesto questo documento, o appunto il Green Pass, o se uno non ha fatto il vaccino e quindi non ha il certificato, il solito test molecolare 48 ore prima della partenza. Ecco, per capire bene, in sostanza, partiamo dal principio che i paesi vogliono sapere chi entra, come sta e dove va. Quindi in realtà il concetto non è difficilissimo, però bisogna andare sempre sul sito, secondo me. Noi lo teniamo aggiornato, anche noi su doveviaggi.it teniamo aggiornato tutto il mondo. Però viaggiare sicuri prima di muoversi, perché ci sono stati casi ovviamente di persone respinte all'aeroporto.
Certo. Quindi perdonami Simona, quello che tu hai citato è il sito della Farnesina, viaggiare sicuri, cioè informarsi nella massima autorità possibile. Eccomi.
No, dicevo, in tutto ciò c'è la nostra Italia che è veramente bellissima e ce ne stiamo accorgendo sempre di più in questa seconda estate, insomma, in cui stiamo un po' più a casa nostra, comunque entro i confini. C'è una tendenza quest'anno per quanto riguarda le vacanze in Italia, su tutte?
Viene confermata la tendenza sulla scelta del mare, che rimane sempre sicuramente una delle scelte elettive dell'estate degli italiani. Quest'anno in particolare un gran boom in Puglia, Sicilia e Sardegna, ma sicuramente Sicilia e Puglia sono state prese d'assalto, ma anche Toscana. Stanno soffrendo le città d'arte, come facilmente comprensibile, mentre invece le località marine sono state sicuramente scelte dagli italiani. Ci aspettiamo adesso, come al solito, nella seconda metà dell'estate, invece vediamo magari la montagna prendere il sopravvento, meteo permettendo, certo. Ma poi la montagna è bellissima anche quando piove, quindi
parliamone Simona, in ogni caso si sta al fresco. Abbiamo ancora veramente 30 secondi per lanciare questa vostra iniziativa che si chiama Dove Academy, che cos'è?
Sì, ecco, a proposito di iniziative, noi dal 3 al 5 settembre abbiamo la Dove Academy, che è un'esperienza di viaggio con la redazione, con me e i lettori, quindi invito tutti gli ascoltatori, chi vuol venire, è un weekend dal 3 al 5 settembre sui trenini svizzeri, quindi andiamo all'estero, andiamo in Svizzera. E andiamo insieme a farci un weekend, come dire, prima di riprendere l'anno, ma soprattutto per assaporare l'idea della libertà. Nei trenini svizzeri splendidi, e quindi da Montreux a Lucerna faremo un giro meraviglioso.
Certo. Nel mondo del
tempo. Ma ci vuole il Green Pass lì? Per la Svizzera?
È solo sempre con il solito discorso Green Pass o test,
certo. Comunque, bellissima iniziativa Dove Academy, che l'invito fosse rivolto anche a noi, Barbara.
Noi lavoriamo, Simona, grazie, come se avessimo accettato. Torniamo tra pochissimo, grazie a Simona Tedesco, direttore della rivista Dove. A tra poco.
Vogliamo fare il punto sulle nuove regole relative al Green Pass che entrano in vigore oggi e su quelle per scuola e trasporti varate dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri. Ci colleghiamo con il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi, eccoci.
Subito una domanda che mi frulla in testa da qualche giorno, da quando hanno iniziato a parlare di Green Pass. Me lo possono chiedere per accedere a tutte le varie situazioni in cui è richiesto, ma mi devono chiedere anche un documento per verificare che sia davvero io?
Allora, questo è un bel dubbio. Diciamo che oggi è il Green Pass Day, perché da oggi è in vigore, come preannunciato 15 giorni fa. In linea di massima non dovrebbe essere chiesto il documento, perché soprattutto i gestori privati non sono pubblici ufficiali. In caso di dubbi, comunque si può chiamare per l'accertamento una pattuglia e per verificare che sia veramente il tuo, perché abbiamo visto che girano già i Green Pass taroccati o falsi, certo.
Se no basta farselo girare su WhatsApp, voglio dire, un vaccinato certo. Può tranquillamente far entrare al ristorante 3 o 4 persone.
100 persone. Certo. Sì, ma addirittura per i matrimoni li raccolgono preventivamente, cioè tutta lista degli invitati, invece di farsi mandare la conferma ci si fa mandare ormai il Green Pass degli invitati.
È veramente il segno dei tempi. Professor Celotto, poi abbiamo delle regole, lo accennavamo poco fa in apertura, che dovrebbero regolare sempre tramite il Green Pass anche il rientro in classe a settembre, a scuola.
Allora sì, queste sono le regole nuove stabilite ieri, su queste non c'è ancora la pienissima certezza perché non sono andate in Gazzetta Ufficiale. Noi sappiamo che vanno lette le regole in Gazzetta Ufficiale per essere certi. Comunque è stato definito un punto importante: la scuola sarà in presenza, questa è una cosa importante, e il personale scolastico deve esibire il Green Pass. Su questo punto si era molto discusso, perché alcuni volevano imporre l'obbligo del vaccino anche al personale scolastico, come è stato per quello sanitario. Invece sarà imposto l'obbligo del Green Pass. Cosa significa? Che il personale scolastico che non gradisce vaccinarsi può anche non farlo, però dovrà fare il tampone ogni 24 ore in maniera poi da avere il Green Pass, altrimenti le sanzioni sono severe: sospensione dal servizio e dopo 5 giorni sospensione anche dallo stipendio.
Ecco, ha fatto bene a ricordare del tampone, perché il Green Pass si può avere con tre modalità: le vaccinazioni, i tamponi e certificando la guarigione entro i 6 mesi dal Covid. Per quanto riguarda invece la questione trasporti, navi, aerei e treni.
Guardi, la cosa che da ribadire è quella che ha detto: il Green Pass si ha anche senza vaccino, col tampone, e in questo non è discriminatorio, quindi tutti possono accedere al Green Pass, anche chi non gradisce il vaccino. Per navi e aerei si è deciso che invece dal 1 settembre sarà obbligatorio per navi, aerei e treni a lunga percorrenza, quindi quelli che attraversano più regioni, anche lì si sale solo col Green Pass, quindi vaccinati, guariti o persone col tampone, che vengono anche definiti tamponati, con un neologismo veramente orribile.
Ecco, entriamo nello specifico dei tamponi, perché insomma si parlava anche lì del prezzo calmierato, si parlava di renderli gratuiti, qualcuno ha detto per tutti, qualcuno ha detto no, non è giusto, perché io li regalo a chi non può, a chi è impossibilitato per allergie o cose varie a fare il vaccino, invece sceglie di non fare il vaccino, lo deve pagare, ma magari a un prezzo inferiore. Qualcosa si è mosso da questo punto di vista?
Sì, dovrebbe essere definito un prezzo calmierato. Per i minorenni è a 8 euro il tampone. Sappiamo che questo è un altro punto delicato: in Italia il Green Pass è obbligatorio dai 12 anni in su, invece la Francia ad esempio lo rende obbligatorio dai 18 anni in su. Tanti non hanno ancora vaccinato, non stanno ancora vaccinando i ragazzini, quindi il ragazzino per accedere al Green Pass dovrà fare il tampone, e il tampone a prezzo calmierato 8 euro, invece per i maggiorenni il prezzo di legge definito è 15 euro, che è comunque un prezzo più vantaggioso, però comunque posso capire che è un onere per chi deve farlo spesso.
Professor Celotto, veramente in pochissimissimi secondi, concerti, fiere, sagre, c'è molta confusione anche qui.
Serve il Green Pass in questi luoghi all'aperto, o eventi sportivi, concerti, sagre, matrimoni, serve il Green Pass. Al chiuso serve invece per bar, ristoranti, consumazione al tavolo, quindi al banco non serve per andare a prendere il caffè, oppure serve all'interno per mostre e musei.
Grazie al professor Alfonso Celotto, possiamo dirlo, una garanzia quando si tratta, no, della necessità di doversi orientare in nuove regole. Grazie professore, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Dai, strizzo. Dai.
Sono i Bee Gees, Night Fever, a chiudere questa puntata di Non Stop News di venerdì. Cos'è? 6 luglio.
A posto, siamo. Ho strizzato troppo. Mettono tutti questi millennium in falsetto solo per prenderti in giro.
Ma dovrei disannunciarli? Divento un chipmunk, è poco credibile.
Lo facciamo diventare un tormentone. Allora, grazie ai nostri registi a Milano, Ricky Aristarco e Pio Ingegno, nel track qui in Sardegna, a Badesi, grazie a Gabriel Guagliumi, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Enrico Galletti, a Social Corner, Massimo Lonigro.
And everybody, noi ovviamente torniamo domani.
A Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti è tutto, ci risentiamo domani mattina puntuali Non Stop News alle 6, ciao.
Ciao, adesso arriva la famiglia, buon divertimento con RTL 102.5.